si possa consentire sul fatto che il transito attraverso l'orizzonte della politica e attraverso quello della religione, che in un certo senso, come abbiamo visto, consente di legittimare la mobilitazione attorno al ragionamento apparentemente, se non esile, molto asciutto di Pessoa, un campo di riferimenti culturali importanti dell'epoca sua e non soltanto, abbia messo in evidenza anche un elemento che potrebbe andare immediatamente al di là di una riduzione di questo discorso su di un'estetica non aristotelica a una generica esaltazione del superamento dell'idea di bellezza. Ciò che in un certo senso assimilerebbe Pessoa a l'istanza di molte correnti avanguardiste, primo novecentesche, pensate Pas Pro Toto, perché forse potrà essere più familiare a qualcuno di voi di studi letterari, non so, che il futurismo e ai suoi, il futurismo italiano e ai suoi improperi contro il chiaro di luna, le sue proposte di distruggere i capolavori proverbialmente ritenuti vertici dell'esperienza artistica precedente. E in realtà, come vedremo tra un attimo, nelle battute finali dell'argomentazione di Alvaro Campos, ovviamente eteronimo di Pessoa, questi riferimenti, quelli che in qualche modo circoscrivono il perimetro dell'avanguardia europea, sono praticati in termini rigorosamente critici. Saranno in qualche modo indicati come portatori di una pseudoestetica non aristotelica, il che effettivamente consentirà di mettere in evidenza quella che ormai credo si stia capendo sia l'elemento essenziale della proposta qui di Pessoa, quella cioè fondamentalmente di concepire più ancora che un'estetica della forza contrapposta all'estetica cosiddetta aristotelica fondata sull'idea di una bellezza da riprodurre, da imitare, da replicare, in realtà punta ad approfondire l'elemento di un fare artistico al di là della sua dicibilità a partire dagli esiti che sembrano esaurirne la ragione. Tutto sommato, al fondo, e adesso le ultime fasi dell'argomentazione andranno in questo senso, ed è per questo che l'intera cosa comincia a essere interessante al di là del trovarobato d'epoca, è che in realtà la bellezza qui in qualche modo appare principio, per così dire, negativo, perché tende a rappresentare un punto di condensazione finale, in un certo senso mortifero, della forza espressiva che pure ne costituisce la condizione indispensabile. Come dire, l'estetica dell'estetica aristotelica indica più latamente un orizzonte, per così dire, epistemologico, in cui ciò che è movimento, flusso, evento presente può essere concepito soltanto sullo sfondo di una rappresentazione di realtà che è sostanzialmente statica. Quindi, in un certo senso, se è giusto ricordare che Pessoa ricorda che la nozione di forza non va essenzialmente concepita secondo le definizioni della fisica, beh, questa indicazione in un certo senso indica, per così dire, i limiti di una concezione della forza all'interno, come possiamo dire, di una termodinamica, perché in realtà è proprio un'analisi di ciò che rende possibile parlare di forze che qui viene messa in campo. La forza di cui qui si parla ha bisogno di essere concepita al di là delle definizioni di forza, perché in realtà indica qualcosa che emerge più chiaramente nel momento in cui, grazie ad essa, si scavi al fondo della nozione di sensibilità, dove evidentemente qui sensibilità non è sensiblerie, ma è complessivamente la capacità del sentire e quindi in qualche modo coglimento della vita dal punto di vista di ciò che in essa è assolutamente irriducibile ad una oggettivazione. Insomma, ciò che qui Pessoa sta tentando di pensare, se vogliamo guardare ancora per un momento all'opera d'arte, è l'opera d'arte così come essa non può essere concepita come qualcosa che resti in qualche modo fissa così com'è, come un risultato, perché essa viene colta nel suo accadere temporalmente concreto, in cui essa è sprigionamento di forza. Ricordate, l'artista nella concezione dell'estetica della forza è dinamogeno, cioè creatore di potenza, mentre invece nell'estetica che lui chiama aristotelica è semplicemente un alternatore di corrente che fa passare la corrente continua in corrente alternata, ovvero sia che in realtà dà per già avvenuto e per passato ciò che dovrebbe in qualche modo costituire la realtà dell'opera d'arte. Come possiamo dire, per essere ancora più brutali, la statua che vedete, il libro che leggete, il dipinto che avete di fronte non esiste se pensate che possa essere chiuso ed esserci ancora, se si possa pensare che possa distinguere, togliere lo sguardo e poi rivederlo, perché sta lì. Esso esiste soltanto nell'esplodere potentemente di questa sensibilità, quell'esplosione che si traduce nella cattura presente, concreta, dello sguardo o della mente che esso in un certo senso soggioga. Come possiamo dire, quando distogliete lo sguardo i quadri non ci sono più, o per meglio dire c'è la nostra mortifera presunzione che essi esistano perché sono stati fatti, e quindi, come direbbe Heidegger, essenti stati fatti, sono lì. Ma sono lì come qualcosa che non necessariamente è l'arte. Sono lì come una materia con certe caratteristiche, ma solo quando essenzialmente si riconosca in essi l'evento che li fa opera d'arte, essi sono arte. E quindi in prospettiva c'è la suggestione di poter pensare questa ulteriorità rispetto allo stare fermo dell'opera d'arte come qualcosa che non debba andare con sofferenza e sforzo estratto dal senso comune che invece ci propone l'opera d'arte nella sua museale staticità, ma diventi esso l'elemento centrale di un senso comune. Come possiamo dire, qualcosa l'abbiamo già visto in parte in Valéry, che ci dice che quando noi vediamo le cose stare, in realtà non percepiamo il reale. Lo percepiamo soltanto quando lo avvertiamo come accadimento, flusso, metamorfosi. In un certo senso si potrebbe dire, ma qui si gioca da parte mia su Pessoa, disassossego, inquietudine, per citare il termine che figura ovviamente nell'opera famosa dell'altro grande eteronomo, non qui Alvaro de Campos, ma Bernardo Soares, no? Beh, in un certo senso era qualcosa che avevamo visto, no? Ricordate in Valerino, in qualche modo affidato a questo emergere dell'attività del comporre, che in qualche modo pervade, attraversa e sovverte tutte le arti e tutte le pratiche intellettuali. E se qualcuno di voi ricorda alcune porzioni, qualcuno mi ha anche detto, delle cose che abbiamo letto di Valéry, vediamo che per alcuni versi il modo in cui appare generarsi nella prospettiva dell'estetica della forza l'istanza artistica assomiglia per molti versi a ciò che certo con un filtro diverso di ordine culturale iperfrancese viene in qualche modo proposto in Valéry. Ma questo in parte si può meglio vedere nel momento in cui si vada a vedere come, in poche battute, Pessoa tenti di spiegare e dimostrare ciò che in un certo senso, arrivati a questo punto del nostro discorso, lui stesso dice bisogna ancora spiegare e dimostrare, cioè il fatto che ogni vero artista per lui, cioè quindi ogni vero evento artistico, è da sempre all'interno dell'estetica della forza, anche se storicamente l'artista che l'ha prodotto era dal punto di vista culturale affidato all'estetica aristotelica. E quindi che ogni falso artista sta in realtà dentro a una teoria aristotelica anche quando pretenda di non esserlo. Quindi non si è aristotelici o esteti della forza per un'adesione ideologica, ma per una qualità del proprio fare. E tra l'altro adesso avremo, è una parte soltanto del nostro discorso, ma è interessante per evidenziare quella più importante, come vi sia appunto una polemica nei confronti delle adesioni ideologiche a un'estetica della forza. Come dire, non c'è nessuna vitalità nel vitalismo. Non c'è nessuna forza innovativa in un meramente ideologico anticlassicismo. Non c'è necessariamente forza artistica nella proclamazione della necessità della forza. Gli appelli alla forza non sono la forza. Come dire, i manifesti non fanno necessariamente l'arte che vorrebbero produrre. Si tratta quindi di concepire l'estetica della forza al di là dell'orizzonte ideologico con cui si potrebbe essere tentati di ridurla, così come bisognerebbe in qualche modo evitare di concepire questo stesso discorso come ciò che nell'ordine della politica che abbiamo visto prima va in direzione di un'iperbole forzuta e di una propensione autoritaria, o nell'ambito della religione in direzione di una riduzione del fatto religioso a un modo per avere potere e dominio sulle menti, no? E vediamo allora come si sviluppa la cosa. A minha teoria estética baseia-se, ao contrário da aristotélica, que assenta na ideia de beleza, na ideia de força. Ora, a ideia de beleza pode ser uma força. Quando a ideia de beleza seja uma ideia de sensibilidade e uma emoção, e não uma ideia, uma disposição sensível do temperamento. Essa ideia de beleza é uma força. Só quando é uma simples ideia intelectual da beleza, é que não é uma força. Allora, ma qui probabilmente ci intendiamo. La mia teoria estetica si basa, al contrario di quella aristotelica, che si appoggia all'idea di bellezza nell'idea di forza. Ora, la stessa idea di bellezza può essere una forza. Quando per idea, tra virgolette, idea, qui, ultimamente qui vi sarebbe la messa in questione della nozione di idea, e potremmo anche provare a dedurre un discorso che però qui non c'è, casomai cortocircuitando sul contesto degli scritti filosofici di Pessoa, proverò a dire forse qualche elemento. Quando l'idea di bellezza sia in realtà un'idea della sensibilità, quando la bellezza sia tra virgolette idea, ovvero sia qualcosa che non è il prodotto, come vediamo, della intelligenza, non è qualcosa che innalzi l'idea ad idea o un che di concettuale, ma sia un modo della sensibilità. E quindi una emozione e non una vera e propria idea, una disposizione sensibile del temperamento. Quando è questa cosa qui, una disposizione sensibile del temperamento, quindi un evento tutto singolare che va ovviamente, come si diceva, nel senso di un passaggio dall'universale al concretamente singolare e non viceversa, come secondo Pessoa avverrebbe nella estetica aristotelica, allora la stessa bellezza è forza. Quindi non c'è nessun motivo di aggredire la nozione di bellezza se la bellezza non è la cristallizzata codificazione intellettuale della bellezza, ma è l'esperienza intensa e immediatamente vissuta del bello, che si traduce in un evento individuale, singolare, e non nel rispetto di una codificazione canonica di ciò che sarebbe ideologicamente il bello. E difatti aggiunge, solo quando è una semplice idea intellettuale di bellezza, lì la bellezza cessa di essere una forza. E la cosa adesso si sviluppa immediatamente all'altezza del cuore, in un certo senso, dell'itinerario dell'estetica moderna, perché in un certo senso si radica all'interno di una applicazione di questo principio alla pratica artistica dei greci e all'eredità, se vogliamo, al complesso degli effetti che una meditazione sull'arte greca ha determinato nella costruzione della nozione del classico e per questa via della nozione della stessa modernità. E qui sostanzialmente, come possiamo dire, c'è una consonanza molto forte con quella che è stata, ripeto, in particolare la riflessione nietzscheana nella quinta inattuale, incompiuta Wir Philologen, noi filologi. Cosa si dice di fatti? Ricordate che lì sostanzialmente, in quel caso, Nietzsche sostiene che tutta la tradizione filologica moderna produce, facendo della filosofia un perverso servizio a favore della filosofia, da cui una grande filologia può invece riscattare, che in realtà i greci vengono presi come il luogo di formazione di un modello, mentre invece i greci sono, questa è la chiave della loro grandezza, l'esplosione non condizionata o minimamente condizionata di una selva di singolarità. La vera sostanza di ciò che è greco è esattamente l'opposto di ciò che si è fatto usando le testimonianze materiali dei greci, come possiamo dire, tenendo bianche le loro statue originariamente colorate. Si è fatto del greco il modello del classico, mentre la grandezza di ciò che è stato greco sta essenzialmente nel divampare potente di una singolarità alla disingolarità di più singoli ai quali il contesto, per così dire, culturale opponeva un minimo di resistenza rispetto alle terribili forme di uniformazione, di standardizzazione, di omologazione gregaria che sarebbero invece venuti dopo, con il cristianesimo e con la modernità. Detto adesso in quarti di bue, o se volete in etti di formaggio, un discorso nicciano che ovviamente ha maggior complessità. E vediamo allora come procede. Pessò. Assim arte dos gregos è grandi mesmo no meu criterio, e sobretodo è no meu criterio. Così l'arte dei greci è grande anche secondo i miei criteri, anzi soprattutto lo è, partendo dalle mie, dai miei presupposti. A bellezza, armonia, proporção, não eram para os gregos conceito da sua intelligência, mas disposições íntimas da sua sensibilidade. Quindi la bellezza, l'armonia, la proporzione, per i greci non erano concetti prodotti dall'intelligenza, cioè non sono frutto di un passaggio all'universale. Questa è un'aggiunta o una manipolazione successiva, dice secondo lui. Essi erano invece, la nozione di bellezza, d'armonia, proporzione, eccetera, erano disposizioni intime della loro sensibilità. Disposizioni intime della loro sensibilità. Cioè questo ci pone un problema grosso, che una volta di più che ritroviamo ogni secondo momento. Che significato diamo alle parole, soprattutto quando sono parole importanti? Le parole che ci giungono, qualcuno di voi forse lo ricorderà, se ne è parlato nella triennale, se è parlato in altri corsi, bisogna ritornarci costantemente. Tutte le volte che noi traduciamo una parola, ne definiamo il campo semantico, ci mettiamo d'accordo su di un fraintendimento. Tradurre è necessariamente mettersi d'accordo in parte su un capire e in parte su un non capire. Tutte le grandi parole che ci arrivano dalla grecità sono state letteralmente ricodificate a partire da macchine concettuali moderne. Questa è cosa che Pessoa afferma qui a suo modo con una grande forza, a suo modo una certa grande esattezza. Bellezza, armonia, proporzione. Possiamo concepirle come dei concetti, ma forse originariamente queste cose erano, per così dire, delle divinità che emergevano nel concreto di un sentire e di un fare, e non avevano uno statuto concettuale così come oggi noi lo concepiamo. L'oscillare della nozione di idea, qui Pessoa dice un'idea che non è un'idea, no? Va nel senso dell'ambivalenza dell'idea, che per un verso è ciò che rende possibile l'organizzazione del percorso noetico, del percorso speculativo, del ragionamento, eccetera, ma che in sé, proprio nel suo essere anche platonicamente primaria, nel suo non avere una preistoria, nel suo non avere un modo di produzione, è qualcosa che emerge come un archè, in un certo senso, per molti versi. Eh?
C'è cioè, nella preghiera di Eupalino, per esempio,
sì, certo.
Questa singolarità, no?
Esatto.
Di unire il proprio corpo, l'armonia,
sì, esattamente,
no? Con la materia.
E lì di fatti, no, lei ha ragione, esattamente questo, no? Perché non a caso Eupalino viene descritto come uno che, come possiamo dire, produce tutto secondo una modalità estremamente ricca, definita, ma lo fa quasi come espressione fisiologica. Eh? Come possiamo dire, come una lumaca che mette la sua bava, questo trova proporzioni giuste, trova soluzioni funzionali, crea spazi di bellezza, no?
In relazione al temperamento del
tuo esattamente, cuore. Esattamente, in relazione non alla sospensione su di un foglio bianco di ciò che è personale, ma esattamente attraverso l'investimento totale di questo e di tutto ciò che lega questo al suo ambiente. Come possiamo dire? In un certo senso l'architetto di Valéry che è in grado di calcolare anche la piuma dell'uccello che si posa su di un tetto, ma in un senso non del calcolo ingegneristico, no? Nel senso della sensibilità che tiene assieme queste forme a tutto ciò che non sono immediatamente queste forme, ma sono ciò che converge in esse, no? Come possiamo dire? La pioggia, il sole, il mare,
le onde,
la temperatura umana della gente che ci circola, no? Tutte queste cose che non si possono mettere in un progetto, ma che devono esserci quando una cosa è stata prodotta bene. Non so, vi spiego, no? Non si possono calcolare nel senso ingegneristico, ma se l'edificio, l'oggetto d'arte riesce, è perché in qualche modo l'artista è riuscito a sentirle e a tenerne praticamente conto. Quindi, e por isso, e per questo, no? Caelis eram un povo de estetas, procurando, exigindo a bellezza todus, en tudo, sempre. Per questo i greci erano un popolo di esteti, qui è proprio Nietzsche, erano un popolo di esteti nel senso di creatori d'arte che offrivano ed esigevano la bellezza, in questo senso, la bellezza come forma della sensibilità, tutti, in tutto, cioè in tutte le cose, sempre. Allora dice, quindi, altro che, come possiamo dire, combattere la bellezza dei greci. La bellezza dei greci però era essenzialmente qualcosa che sta radicalmente fuori dall'estetica aristotelica fondata sull'idea intellettualistica di bellezza, perché è esattamente la bellezza come forza. La bellezza come capacità creativa della sensibilità nella sua singolarità, nella sua apertura sul presente e non sulla celebrazione valoriale di qualcosa di già avvenuto. E difatti, solo quando è una semplice idea intellettuale di bellezza, la bellezza non è più una forza, no? Appunto. E por isso che con tal violenza emitira ma sua sensibilità de sopra un mondo futuro, che ainda vivemos subditus da oppressão dela. Il paradosso. È per questo che essi, i greci, hanno manifestato, hanno proprio buttato fuori, emitira, con tanta forza, violenza, la loro sensibilità, che questa agita sul mondo futuro in maniera tale che anche adesso restiamo sudditi della sua oppressione. Cioè, la vocazione artistica dei greci è stata così forte che ha prodotto delle forme che anche adesso ci si impongono con la loro forza, anche se adesso il modo in cui si afferma la loro forza rischia di essere esattamente ciò che ci allontana dalla sua essenza, perché sono le forme diventate il classicismo. Ma non avrebbe avuto la forza tutta l'estetica stessa della bellezza se non ci fosse stata al cuore di quella, della stessa idea di bellezza una forza che la supera. Cioè, i modelli della classicità greca, così concepita come classicità, ci hanno fatto dimenticare la forza perché erano così forti che questa forza poteva essere usata, per così dire, per convincerci comunque, per convincerci attraverso il permanere di una loro forza, di un'estetica che invece la tradiva. A nostra sensibilità, porém, ha già tau differenti, de trabalhata che tem sido portanta scettau prolungata sforza sociais, che già non possiamo recebere se missau come sensibilità, ma appena come intelligenza. Questo è il problema. La forza della bellezza greca non può che imporcisi, ma la nostra complessità sociale, la nostra complessità fa sì che la nostra sensibilità, letteralmente travagliata, lavorata, da tante e così prolungate forze sociali, la nostra società moderna è molto più complessa dal punto di vista organizzativo di quella dei greci, questa complessità fa sì che oggi noi possiamo percepire questa manifestazione di forza della sensibilità della bellezza greca non più con la sensibilità ma appena con l'intelligenza. Allora, i greci hanno una sensibilità così forte che le loro forme si impongono anche a noi adesso, siamo sotto il loro dominio. Solo il nostro modo di riconoscerle è legato alla debolezza della nostra sensibilità, legata alla nostra organizzazione sociale che la indebolisce. E quindi riconosciamo la forza di quella sensibilità solo con la nostra intelligenza. E quindi riduciamo la bellezza dei greci alla idea intellettualistica di bellezza. Qui ripassiamo, come è ovvio, no, attraverso un topos della problematica originaria dell'idealismo tedesco e anche del romanticismo, insomma, no? È, se volete, il rapporto ingenuo, così ridotto a quell'epoca, ingenuo sentimentale. L'ingenuità, per dirla così, alla Schlegel, insomma, il clima dell'Ateneum, sarebbe il sentimento proprio dell'antico, ma questa roba per noi non è più possibile. Noi possiamo essere casomai sentimentali, cioè avere il rimpianto e la consapevolezza di una ingenuità che non c'è più. E quindi siamo mediati intellettualisticamente. Poi il tema in qualche modo della, così sceneggiato con tanta verve da Heine di Goethe di Max Hill, no? Negli Sei in esilio, insomma, no? Dove gli dei dell'antica Grecia, del moderno, sono diventati socialmente dei marginali. Sono dei delinquenti, delle prostitute, degli arraffoni, ma peggio dei capitali di industria. Perché nel nostro mondo essi possono essere solo degli anomali, delle figure della, del disavanzo tra le forme della civiltà e le esigenze della vita, dei sintomi. E non a caso c'è quella bellissima rappresentazione della, del corteo di Tannhäuser e di Venere, no? Dove tutto è un inneggia al puro piacere, ai pura sensorialità, ma su tutto grava il filtro malinconico del sentimento che tutto questo al fondo sia peccato. Come dire, il cristianesimo ci ha fregato, o se potrebbe sembrare, detto da Heine, ma non soltanto. Comunque, consumò esse nostro disastro estetico a circostanze de che recebemos in Gerau esse emissau da sensibilità grega attraverso dos romanos e dos franceses. Dunque, sicché si è consumato questo nostro disastro estetico a partire dal fatto, dalla circostanza, che riceviamo in generale questa manifestazione della sensibilità greca attraverso gli antichi romani e attraverso i moderni romantici. Questi due filtri sono, per così dire, i filtri attraverso i quali, l'aspetto dell'alternatore di corrente, no? La sensibilità, la bellezza greca tutta sensibile diventa la bellezza intellettualistica del classicismo, una bellezza tutta pensata, tutta di testa, tutta concettuale. I primi i romani. Allora, os primeiros embora proximos dos gregos no tempo eram e foram sempre a tal punto incapaces de sentimento estetico que tiveram que se valer da intelligenza para receber a emissão da estética greca. Allora, i primi, ancora vicini ai greci dal punto di vista temporale, storico, erano e sono sempre rimasti a tal punto incapaci di sentimento estetico che hanno dovuto valersi della pura intelligenza per accogliere l'emissione, la manifestazione dell'estetica greca. I romani non erano capaci di senso estetico. Per accogliere la manifestazione estetica della grecità dovevano spiegarsela, dovevano cioè intellettualizzarla. O segundus i romantici, estreitus de sensibilidade e pseudo vivaces de intelligentsia, capaces portanto de gusto, ma nau de mossau estética, deformaram a já deformada romanização do helenismo, fotografaram elegantemente a pintura romana de uma estátua grega. Ovvero, i secondi, cioè i romantici, che erano scarsi di sensibilità e pseudovivaci come intelligenza, intellettualistici ma non molto forti intellettualmente, brividi alla Schmidt sotto questo profilo sui romantici, capaci pertanto di gusto ma non di emozione estetica. I romantici sono capaci di gusto, hanno una intelligenza vivace ma debole e una sensibilità limitata, anche se c'è, riescono un po' a sentire ma non sanno emozionarsi. Leopardi, da un certo punto di vista, chiaramente, no? Leopardi, non per istituire una dipendenza di persona da Leopardi, ma il ragionamento è proprio questo, no? Se voi prendete quella grande e piccola opera che è immensa, che è il saggio sopra i costumi presenti degli italiani, nella modernità tutte le grandi forme della sensibilità antica sono perse, è rimasta un'unica divinità che è l'onore, ovvero sia la cura della propria dignità dal punto di vista dell'opinione pubblica. Questa cosa produce lo stimolo a costruire intellettualmente, ed è essenzialmente quella cosa che fa sì che si produca oggi una civiltà, in genere fuori d'Italia, perché gli italiani sono filosofi così spontanei che sono spontaneamente capaci di cogliere l'assoluta vanità della costruzione intellettuale, e per questo sono ignorantissimi e scansa fatica. Hanno ragione, e nello stesso tempo, mentre gli altri popoli che s'affannano a costruire intellettualmente, bene o male qualcosa di degno producono, loro non producono assolutamente niente. È una bella idea per molti versi, che a volte funziona nell'analisi delle cose del nostro paese, non serve. Dunque, e quindi sono capaci di gusto ma non di emozione estetica, e deformarono la già deformata romanizzazione dell'ellenismo, fotografando elegantemente la pittura romana di una statua greca. Come notate, c'è anche l'elemento suggestivo della, oh mio Dio, della imitazione, no? Come dire, i greci sono imitati dai romani, cioè sono imitati, sono in qualche modo filtrati dall'ellenismo. L'ellenismo viene romanizzato, i moderni romantici letteralmente fotografano una statua greca dipinta dai romani. E quindi questo mostra proprio l'estrema distanza rispetto alla sensibilità. Vabbè. Vabbè, scusate, l'ora è passata, dunque le cose vanno così. Io terminerò rapidamente, io penso di fare lezioni lunedì e martedì, poi non sarò più in grado di farle, e provo in qualche modo a chiudere sul PSOE e introdurre almeno alcune questioni riguardanti Lacan, che mi premeva in qualche modo forse un po' al centro dell'ultima parte del corso, e dopodiché ci si saluta. Come ho ripetuto, gli esami saranno in qualche modo garantiti attraverso una commissione, in qualche modo garantita.